File 12, pagina 84. Documento 3870 PS. Affidavit di Hans Marsalek, 8 aprile 46, riguardo il suo interrogatorio, 22 maggio 45, di Franz Zirais, comandante del campo di concentramento di Mauthausen dal febbraio 39 fino alla fine della guerra. Numero dei deportati a Mauthausen e dei campi affiliati, composizione della guardia del campo, metodi di sterminio e dati sul numero dei deportati assassinati. Zirais ne uccise personalmente 4.000. Nomi delle altre persone responsabili dello sterminio di massa, inclusi Himmler e Kaltenbrunner, manufatti di oggetti di pelle umana, produzione di carta moneta nel campo, marcia forzata a piedi di ebrei impiegati sul muro sud-est di Mauthausen. Dichiarazione personale di Hans Marsalek. Presenza di Kaltenbrunner alle uccisioni a Mauthausen. Inizio estate 43. Visita di Schirach a Mauthausen, autunno 44. Dichiarazione sotto giuramento di Hans Marsalek. Secondo l'ordinanza del Reichsführer Himmler, io dovevo liquidare i deportati per ordine dell'Obergruppenführer, dottor Kaltenbrunner, e così i deportati dovevano essere avviati nelle gallerie dell'impresa Bergkristall di Gusen, in maniera che restasse aperto solo un ingresso. Dopodiché io dovevo far saltare l'accesso alle gallerie con dell'esplosivo e quindi procurare la morte dei deportati. Io ho rifiutato di eseguire questo ordine. Si trattava dell'annientamento dei deportati del cosiddetto Lager Madre di Mauthausen e dei Lager Gusen 1 e Gusen 2. Dati più particolareggiati sono noti ai signori Wolfram e all'Obersturmführer SS Eckermann. Nel campo di concentramento di Mauthausen, per disposizione del medico del luogo, dottor Krebsbach, era stato costruito un impianto di gassazione camuffato da servizio bagni. In questo servizio bagni furono gassati i deportati. Inoltre circolava e andava avanti e indietro un automezzo appositamente costruito in cui durante il moto venivano gassati i deportati. L'idea della costruzione dell'automezzo appartiene al farmacista Untersturmführer SS dottor Fazzizzi. In detto automezzo io non ho mai immesso gas, io solo purtroppo ho guidato l'automezzo. A dire il vero io sapevo. Nell'autunno del 44 visitò il campo di concentramento di Mauthausen Baldun von Schirach. Egli si recò nell'edificio della segregazione nel crematorio. In quell'occasione gli furono portati innanzi 8 o 9 deportati politici austriaci che promise di liberare in breve tempo. E infatti uno di questi deportati, il nome l'ho dimenticato, dopo breve tempo venne liberato. Dichiaro che le suddette dichiarazioni sono state rese da me volontariamente e che nessuna coazione è stata esercitata su di me. Corrispondono alla verità, secondo la mia migliore scienza e coscienza, le confermo con la mia firma. Norimberga, 3 aprile 46, Hans Marsalek. Sottoscritto e convalidato da me oggi 3 aprile 46, Smith F. Brookhart. Come si vede, si tratta proprio dell'ordine di sterminio dei prigionieri nei tunnel Kellerbau di Gusen I. Inoltre, nella seduta del 12 aprile 1946 dedicata all'imputato Kaltenbrunner, fu letto interamente il precedente verbale. Kaltenbrunner negò di aver dato quest'ordine, non dipendendo Mauthausen in alcun modo da lui. Per quanto riguarda Marsalek, indica: è Marsalek il responsabile di queste dichiarazioni. Marsalek, che io non ho ben inteso, mai visto in vita mia, è stato, come gli altri testimoni, internato a Mauthausen. Ho fatto sapere quello che penso del valore della dichiarazione di un vecchio internato del campo di concentramento per quanto mi riguarda. Non sapevo che il pubblico ministero utilizzasse vecchi prigionieri di campi di concentramento per raccogliere la deposizione di Zirais, che era stato abbattuto con 3 colpi nello stomaco. Il testo di questo interrogatorio si diffuse molto rapidamente, perlomeno in Francia, essendo stato ancora pubblicato nel 1945 da Paul Tillard, di cui aveva completato il manoscritto il 24/9/45. Vi si ritrova, pagina 78, l'affermazione di Zirais che egli aveva ricevuto l'ordine di far saltare Gusen I e II nei tunnel del Kellerbau. Ciò, in aggiunta alle testimonianze già segnalate, contraddice il seguito di quello che Marsalek scrive. Circa un decennio dopo i giorni di maggio 45, in seguito al saggio redatto da Friedrich von Galler su Il Salvatore di Mauthausen e alle istanze del Ministero austriaco della giustizia negli anni 49-50 di proporre Louis Effliger per il premio Nobel per la pace, deportati polacchi riferirono a voce e per iscritto su un tentativo di uccisione di massa dei deportati di Gusen, non di quelli di Mauthausen e tantomeno della popolazione. Così Stanislav Nogai, nel 67, a Katowice, sostenne che l'iniziativa di certi capi dell'SS e il sabotaggio dei deportati impedirono l'esecuzione dei preparativi dinamitardi. Questo argomento è stato particolarmente studiato da Dobosevich, che nel suo libro già citato dedica un intero paragrafo ai preparativi di sterminio dei deportati di Gusen I e II. Avendo richiamato le parole di Zilais concernenti la questione, il testo in polacco è un po' diverso da quello dato da Marszalek nel 1946, Dobosevich riferisce che in seguito agli ordini di Himmler i preparativi furono accuratamente portati avanti. La SS Schütze Josef Lassel, che dirigeva le cave di Gusen, riconobbe il 9 maggio 1945 davanti ai deportati di Gusen che la SS Unterschaffelführer Grasser, Kommandoführer incaricato della costruzione dei tunnel, gli aveva dichiarato che tutti i deportati di Gusen I e II, ivi compresi gli ammalati del Revier, vi dovevano essere condotti e là gassati. Un falso allarme aereo sarebbe stato attivato a tale scopo per poter prendere i deportati come in una trappola. Dopo aver richiamato la chiusura degli ingressi dei tunnel, tranne una, Dobosevich precisa che i fusti di esplosivo furono portati in diversi posti all'interno dei tunnel dai capi stessi dell'SS Zilais, Seidler, con Wolfram e la SS Walther. Nella notte del 27 e 28 aprile dei fili elettrici furono collegati a questi esplosivi. A proposito di questo paragrafo, Marszalek si limita a scrivere Stanislav Dobosevich ha scritto nel suo libro Mauthausen-Gusen 1976 che Zilais nella sua deposizione aveva affermato che lui avrebbe ricevuto da Himmler e Kaltenbrunner l'ordine di uccidere i deportati da Gusen mediante brillamento delle gallerie. Egli aveva confidato a sua moglie questa istruzione e poiché sua moglie era contraria, l'ordine non venne eseguito. Si potrebbe dedurre che lo stesso punto di vista di Dobosevich, ma sarebbe un grosso errore, come dimostra il seguito di questo paragrafo. L'influenza della moglie di Zilais nella sua decisione sembra poco verosimile, poiché era noto l'odio che essa provava verso i deportati di cui amava osservare le sofferenze. Non è tuttavia da escludersi. La paura per la futura sorte della sua famiglia dopo questa guerra persa ha potuto anche avere un ruolo decisivo. Il fronte era vicino, Zilais si era già preparato dei nascondigli sulle montagne, il più lontano possibile a ovest di Mauthausen, nella certezza che qui sarebbe caduto nelle mani degli americani. La liquidazione del campo equivaleva per lui all'ultima possibilità di evitare una condanna per omicidio, che gli si prospettava nel caso in cui avesse potuto sopravvivere alla catastrofe militare. È possibile che Louis Effliger, delegato della CRI, abbia potuto avere una tale influenza sulla sua decisione di non dare seguito agli ordini di liquidazione, poiché proprio nello stesso giorno gli tentava di arrivare con lui a un accordo per mettere il campo sotto la tutela della CRI. Le SS, ancora poco prima della loro partenza dal campo, sparsero la voce secondo cui l'abbandono del progetto di liquidazione sarebbe stato dovuto a un ordine del Goleitar, dell'Oberdonau e Gruber. Alcuni prigionieri hanno descritto i loro sabotaggi per la salvezza e il sezionamento dei fili elettrici operato da Vladislav Palonka, del gruppo degli elettricisti, della fabbrica Steyr. Qualunque sia la versione reale, non c'è dubbio che la liquidazione del campo fosse preparata e che essa fu bloccata o sventata all'ultimo momento. 2200 deportati ebbero così salva la vita. Solo un piccolo gruppo di deportati era in grado di capire la pericolosa situazione che gli riguardava tutti. Si trattava dei dirigenti di alcune frazioni del movimento di resistenza. Su loro suggerimento furono prese delle misure per rendere impossibile la liquidazione, il sezionamento dei fili elettrici o diminuire in ogni caso la sua portata. Furono preparati degli attrezzi per perforare i muri. Tutto ciò fu fatto nel più grande segreto, per evitare il panico ed eventuali delazioni. Conclusione. Anche se delle esagerazioni e parecchie cose inverosimili sono contenute nel rapporto del CICR, DOC IKRK, redatto da Effliger, concernente il ruolo che egli stesso avrebbe avuto al momento della liberazione, è chiaro che non di meno non possono essere negati alcuni fatti. La verosimiglianza dell'ordine di sterminio dei prigionieri di Gusen I e II nei tunnel Kellerbau ne fanno fede i preparativi portati avanti. La decisione di Efligar di restare volontariamente a Mauthausen, mentre avrebbe potuto ripartire con il suo convoglio sin dal 28 aprile. Il ruolo, evidentemente di parte, di testimone che gli poté così svolgere sul comportamento finale di Zeiss e dell'SS. La sua volontà di venire in aiuto ai deportati. La sua azione nella ricerca degli elementi dell'avanguardia dell'esercito US per guidarli verso i nostri campi e affrettare così la liberazione di Mauthausen e Gusen. Cosa che spiega l'attestato, sotto forma di memorandum, indirizzato il 13 maggio 1946 a Louis F. Flieger dal maggiore generale F.B. Pickett, stato maggiore della terza armata US. Al signor Louis F. Flieger. Oggetto: liberazione dei deportati del campo di concentramento di Mauthausen e della relativa preparazione fra il 28 aprile e il 5 maggio 1945. 1. Come presidente di una corte del governo militare che ha ascoltato i maggiori responsabili e tutto il personale del campo di concentramento di Mauthausen, ho prestato attenzione, come pure tutto il tribunale, alla sua attività e impegno eccezionali. Le sue azioni meritano grande lode e, a giudizio della Corte, sono una degna testimonianza del servizio all'umanità e alle direttive della Croce Rossa Internazionale. 2. È mia convinzione, come anche della Corte, che il suo impegno a Mauthausen abbia ubbidito esclusivamente ai più alti interessi dell'umanità, del tutto estranei a esigenze militari. Le sue premure come guida delle truppe americane nella liberazione del lager di Mauthausen per impedire violenze disumane e assassini sono state espressione di pura umana natura e non hanno assunto alcun valore tattico per le truppe impegnate. È nostra convinzione che il suo personale coraggio abbia costituito uno straordinario contributo che ha esaltato il prestigio della Croce Rossa in tutto il mondo. 3. Accolga questa lettera come personale riconoscimento da parte mia e dei membri della Corte del suo disinteresse e amore per l'uomo. La prego di voler esprimere in questa circostanza ai suoi diretti superiori i sentimenti della nostra riconoscenza, con l'intento di impedire una critica impropria del campo di Mauthausen. F.B. Pickett, Major General U.S. Army, President. Quanto alla questione dell'influenza reale che Louis F. Flieger avrebbe potuto avere su Zeiss per fargli annullare l'ordine di liquidare i deportati di Gusen I e II nei tunnel di Gusen I, il precedente testo di Dobosiewicz ci sembra riassumere perfettamente l'impossibilità di giudicare in maniera categorica. Tutti gli scritti, redatti o no da F. Flieger, stesso, malgrado le cose inverosimili o le esagerazioni che possono contenere, non permettono di fare annullare i punti precedenti. Questa analisi ha anche lo scopo di risparmiare al nostro amico Marsalek i commenti malevoli che il suo rapporto, se fosse reso pubblico, inevitabilmente susciterebbe. P.S. Schumoff, 24 novembre 1988. Pagina 91.